Allora, la Bibbia è un insieme di tanti libri, no? Scritti da tanti autori nel giro di tanti secoli. Quindi potremmo dire, umanamente parlando, che la Bibbia ha tanti autori. Però allo stesso tempo è la parola di Dio, vero? Ispirata dallo Spirito Santo. E quindi potremmo dire anche che c'è solo un autore, vero? Lo Spirito Santo, Dio, è l'autore della Bibbia. E perciò vediamo che tutti i libri si incastrano perfettamente l'uno con l'altro. E tutti questi libri portano avanti la storia della redenzione che Dio sta compiendo in questo mondo. E ci sono diversi temi nella Bibbia che cominciano qui all'inizio, proprio in Genesi 1, 2 e 3, e poi finiscono negli ultimi capitoli nel libro di Apocalisse. E da questo capiamo che c'è un solo autore, no? Che ha ispirato tutti questi libri. E quindi vedremo questo tema che il Signore ha ispirato nella sua parola, che comincia in Genesi e finisce in Apocalisse. Sappiamo nel principio che Dio ha creato i cieli e la terra, no? Il primo versetto della Bibbia. Ha creato il mare, tutti i pesci, ha creato il cielo, tutti gli uccelli, ha creato la terra asciutta, tutti gli animali. Poi l'ultima cosa che il Signore ha fatto, che cos'è? L'uomo, esatto. Quando Dio ha creato tutte le altre cose, ha visto che erano buone o che era buono. Quando hai creato il Signore, o quando il Signore ha creato l'uomo, cosa ha detto? Molto buono. Ma la storia non finisce lì. Dio crea un giardino, si chiama Eden, questo giardino. Fa spuntare tante piante, alberi, e posa l'uomo in mezzo a questo giardino. E tante volte dimentichiamo forse quello che il Signore dice ad Adamo, al primo uomo. Pensiamo forse che Adamo poteva un po' vagare qua e là, fare quello che voleva, ma non è proprio così. No, sì, ok, certo, avrebbe potuto anche un po' esplorare un po'. Però Dio dà un compito all'uomo. E lo vediamo nel versetto che abbiamo letto, Genesi 2, 15. Lo leggo di nuovo. Aspetta che prendo un po' d'acqua. Genesi 2, 15. L'Eterno Dio prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Quindi ecco. La prima volta che vediamo questo compito dell'uomo, cioè il lavoro, vediamo anche la parola lavorare in questa frase. Quindi potremmo dire che l'uomo è stato creato per lavorare, non è l'unica cosa, però un motivo per cui è stato creato è per lavorare e custodire quello che il Signore gli aveva affidato. Ed è pazzesco questo, no? Siamo stati creati. Non soltanto per lavorare, però un motivo è per lavorare. E sì, certo, la parola Eden, il nome di questo giardino, vuol dire delizia. Quindi c'era anche tanto da godere in questo giardino, no? Tante cose belle da vedere. Però in questo giardino, che si chiama delizia, c'è lavoro. E forse c'è già qualcuno che dice, ok, Tyler, so quello che devi dire o che vuoi dire. La fabbrica dove lavoro io non si chiama Eden. Quindi se tu vuoi dire che il lavoro è tutto rose e fiori, aspetta un attimo, vedremo che il lavoro adesso non è proprio come era all'inizio, a motivo del peccato, però ci arriveremo. Però cominciamo dove comincia la Bibbia. Dal principio Adamo è stato creato e chiamato a lavorare e custodire il giardino d'Eden. Cosa possiamo imparare da questo? Prima cosa, Dio ha inventato il lavoro. Non è qualcosa che abbiamo inventato noi, Dio l'ha inventato. Perciò non dovremmo disprezzare il lavoro. Questo è molto interessante. Seconda cosa, il lavoro preesisteva il peccato, vero? Tante volte noi pensiamo che la punizione del peccato e lavoro. Invece, esisteva già il lavoro prima del peccato. Non è un male che dobbiamo sopportare e subire. Sì, a volte il lavoro è duro, è difficile. Vedremo anche in capitolo 3 di Genesi perché facciamo fatica a volte. Però non è semplicemente un male che dobbiamo sopportare. Fa parte del disegno originale di Dio in questa creazione. È una cosa buona per dire. Voglio notare un'altra cosa, perché so che c'è chi, qua stasera, che lavora però forse non percepisce uno stipendio, ok? E non voglio che chi non lavora non ascolta, o chi non lavora ufficialmente che riceve una busta paga, perché questo messaggio è per tutti. Vi faccio questa domanda. Adamo, qui, era pagato? Riceveva la busta paga per quello che faceva in Eden? No, non penso, almeno da quello che leggo nella Bibbia, nel testo, non veniva pagato, non penso. E quindi penso che si possa includere anche il lavoro non pagato in quello che vedremo stasera. Ci sono mamme, casalinghe qua, che lavorano tantissimo, forse lavorano di più di tutti gli altri, no? Sì, ci sono, sì, ragazzi, studenti, non ricevono uno stipendio, però gli studi, no, ci preparano per il lavoro, per quello che verrà. E tanti di questi concetti sono anche applicabili nello studio, o chi lavora da casa, o chi fa volontariato, eccetera, eccetera. Quindi, nel principio, Adamo, primo uomo, lavorava. Prima del peccato, Adamo lavorava. Senza busta paga c'era già il lavoro. Però questo è solo l'inizio. Adesso andiamo avanti a capitolo 3, Genesi 3, e leggeremo dal versetto 17. Presumo che sapete la storia. Adamo ed Eva potevano mangiare di tutto quello che c'era nel giardino di Eden, vero? Tranne il frutto di un albero che si chiama, esatto, il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. E cosa hanno fatto? Hanno mangiato, no? Tante volte giudichiamo Adamo ed Eva, tipo, però se siamo onesti con noi stessi, penso che anche noi avremmo fatto la stessa cosa, no? Hanno mangiato questo frutto, hanno peccato e trasgredito contro la parola di Dio. E quindi c'erano delle conseguenze. Sono stati cacciati fuori da questo giardino che si chiama Eden, ma prima che Dio li cacciasse fuori, Dio spiega le conseguenze del peccato, prima al serpente, poi alla donna, e poi ultimamente all'uomo. E quello che dice all'uomo, molto interessante, no, scusate, due settimane in America, il mio cervello funziona ancora un po' in inglese, quindi se dico parole strane, perdonatemi. Però vediamo che quello che Dio dice ad Adamo, all'uomo, ha a che fare con il lavoro. Leggiamo dal versetto 17 di Genesi 3. Poi disse ad Adamo: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero circa il quale io ti avevo comandato dicendo non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli, e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane col sudore del tuo volto, finché tu ritorni alla terra, perché da essa fosti tratto, poiché tu sei polvere, e in polvere ritornerai. Quindi ho appena detto che il lavoro in sé non è una maledizione, vero? Di nuovo, il lavoro esisteva già prima del peccato, però adesso il lavoro è sotto questa maledizione, la maledizione del peccato. Avete notato? Dice che il suolo è maledetto, ne mangerai con fatica, produrrà spine, triboli, mangerai con sudore. Adamo non era più nel giardino d'Eden. Il lavoro non era più una cosa soltanto piacevole, vero? Una cosa che Dio ha creato, che era buono, però poi che è stato corrotto, per dire. Adesso è sotto questa maledizione. Infatti mi piace tanto la parola fatica, che vediamo nel testo. La parola lavoro è più o meno neutro, no? Non ha un significato né positivo né negativo, però fatica ha quel significato un po' più negativo. E penso che, se siamo onesti, possiamo tutti dire amen, no? A volte il lavoro non è lavoro, è fatica. E ci affatichiamo tanto. Avete mai sperimentato questa fatica? Forse da oggi in poi dobbiamo dire: non vado a lavoro, vado a fatica. vado ad affaticarmi. Qualcuno ha all'orto, a casa? Ci sono spine e triboli? O basta buttare i semi, poi crescono queste piante grandissime? O anche a lavoro? Capita mai che tu lavori, ti affatichi, ma sembra poi che non succede mai niente? La fatica. Il lavoro è stato creato da Dio, però adesso è sotto questa maledizione, quindi una cosa buona che è stata, no, sottomessa a questa maledizione. Ed è così che dobbiamo capire il lavoro come cristiani, e questa è la prospettiva biblica del lavoro, creata come una cosa buona, però sotto la maledizione del peccato. Perciò non possiamo disprezzare il lavoro, perché è una cosa che Dio ha creato. Però allo stesso tempo dobbiamo sempre ricordarci che è sotto questa maledizione del peccato, e a volte sarà più fatica che lavoro. C'è un'ultima cosa che voglio dire a questo punto. Alcuni di noi tendiamo ogni tanto a disprezzare il lavoro. Ma c'è un'altra tendenza, che secondo me è sempre peccato, che è più o meno il contrario del disprezzare il lavoro, ed è quando facciamo un idolo del lavoro. Questo pure è sbagliato, perché che cos'è un idolo? Qualcosa che Dio ha creato, che poi noi prendiamo, e questa cosa prende il primo posto nel nostro cuore, lo adoriamo invece di adorare Dio, adorare la creazione invece del creatore. Dio ha creato il lavoro, e quindi se noi mettiamo il lavoro al primo posto, noi siamo colpevoli del peccato, dell'idolatria, qualcosa che Dio ha creato che prende il primo posto. Penso che questo sia anche molto attuale nella cultura in cui ci troviamo. Siamo in Veneto, vero? Cosa si fa in Veneto? Si lavora, produzione. Fatturare. E dobbiamo stare attenti, perché questa cultura ci circonda. È sbagliato essere pigro e disprezzare il lavoro. Però è anche sbagliato adorare il lavoro, fare un idolo del lavoro. E non dico tanto su questo, però vi do un'altra cosa da considerare. Per chi forse ha come un idolo il lavoro, un segno che è fatto un idolo del tuo lavoro è l'inabilità di staccare dal lavoro e l'inabilità di riposare. Quando il lavoro diventa un idolo, è come una dipendenza. E quando pensi solo a quello, non è giusto. E quello è un segno che forse il lavoro è diventato un idolo. La soluzione per questo idolo, penso che lo troviamo sempre in Genesi capitolo 2, Genesi 2, versetto 1, scusate. Genesi 2, 1. Così furono terminati i cieli e la terra, e tutto il giorno, e tutto il loro esercito, scusate. Pertanto, il settimo giorno, Dio terminò l'opera che aveva fatto e nel settimo giorno si riposò da tutta l'opera che aveva fatto. E Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. Quindi qual è la soluzione dell'idolo del lavoro? Il riposo, staccare. Dio non ha riposato perché era stanco, no? Non è che ha detto, mamma mia, ho fatto tutto il mondo, tutto l'universo in sei giorni, adesso sul settimo devo riposarmi. No, ovviamente è Dio, è onnipotente, ha riposato per darci un esempio, per darci il modello. Sì, dobbiamo lavorare, però bisogna anche riposare. Qui ci dà il modello di lavorare sei giorni e riposare un giorno. E dovremo avere un ritmo nella vita, no? Lavoro, riposo. Non in modo legalistico, non siamo sotto la legge come gli israeliti, che se loro lavoravano durante il giorno potevano essere messi anche a morte, ok? Non siamo più legalisti così. Però anche prima della legge, sulle prime pagine della Bibbia, Dio ci dà questo modello. Lavoro sei giorni e poi riposo. E penso che facciamo bene anche noi seguire questo stesso modello, questo esempio che il Signore ci ha dato. Ed è bello perché abbiamo ancora una settimana di sette giorni. Non è bello? Che anche noi come cultura quasi più o meno seguiamo questa stessa settimana. Quindi i primi capitoli della Bibbia ci insegnano tanto riguardo il lavoro. E secondo me già leggendo questi versetti, se volete anche leggete Genesi 1, 2 e 3 e noterete diversi versetti che parlano del lavoro, e il fondamento per dire di questa prospettiva. Però adesso vogliamo considerare più l'aspetto individuale del lavoro, come Dio ha fatto ognuno di noi, con diversi doni e abilità specifici, e Lui vuole che noi usiamo questi doni e queste abilità. Perché forse uno sta pensando, vabbè, Adamo all'inizio aveva forse il pollice verde, se viveva in Eden, quello che buttava per terra, i semi crescevano. Forse dici, infatti non sono bravo a fare nulla, quindi cosa mi vuoi dire del lavoro? Io vado, torno a casa, faccio perché è il mio dovere. A volte bisogna lavorare e basta, no? A volte bisogna andare al lavoro, tornare a casa. Però questa mentalità secondo me non è proprio giusta, perché Dio ha dato delle capacità, dei doni, ad ognuno di noi. E Dio vuole che noi usiamo le nostre capacità e doni per la sua gloria. Voglio leggervi dei versetti molto interessanti. In Esodo capitolo 31. Andiamo avanti un libro. Esodo 31, versetto 1. L'Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo: vedi, io ho chiamato per nome Bezalel, figlio di Uri, figlio di Ur, della tribù di Giuda. E l'ho riempito dello spirito di Dio, di sapienza, di intelligenza, di conoscenza e di ogni abilità. Ci fermiamo qua un attimo. Avendo letto questi versetti, versetto 1, 2, 3, in versetto 4 adesso cosa ti aspetti? Questo qua è stato riempito dello spirito, sapienza, intelligenza, conoscenza, forse per essere un grande leader, forse per compiere grandi atti di fede, per interpretare sogni, come Daniele, Giuseppe. Potrebbe quasi quasi sembrare così. Però vediamo il compito che il Signore dà a questo Bezalel. Versetto 4. Per ideare disegni artistici per lavorare l'oro, l'argento, il bronzo, per scolpire pietre da incastonare, per intagliare il legno e per eseguire ogni sorta di lavori. Molto interessante, no? E quello che vi aspettavate? Dio ha riempito questo Bezalel con lo Spirito Santo per essere, insomma, un artista, un falegname, un orafo, un argentiere, più o meno. Un artista, falegname. Tutto per costruire il tabernacolo. Quindi Dio ha usato questi doni, o ha dato questi doni, che erano molto pratici, a questo Bezalel, per la sua gloria. Allora, in certi aspetti questo è un caso unico, perché vediamo che lo Spirito Santo è stato mandato su di lui per questa cosa molto specifica, per dargli queste capacità. Quindi non so se possiamo dire che ogni capacità che abbiamo è un dono spirituale, forse possiamo dire che ci sono doni spirituali che proprio il Signore ci dà, e poi tutti, perché anche i non credenti hanno abilità naturali, vero? Siamo tutti nati con diverse abilità, capacità. Però il punto generale è chiaro, è che Dio ha dato questi doni molto pratici per essere usati per la sua gloria. Voglio leggervi adesso Efesini capitolo 2 versetto 10. Avendo sempre in mente questo fatto che Dio ha dato questi doni pratici a questo uomo affinché lui glorificasse Dio. Efesini 2:10. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo. Quindi qui dice, Paolo dice, che noi siamo l'opera di Dio. La parola poema nel greco può essere tradotto anche come capolavoro. Noi siamo l'opera di Dio. E Dio ha creato ognuno di noi in modo unico, con doni unici, capacità uniche, passioni uniche, eccetera. E Dio ha preparato delle buone opere per ognuno di noi in base a come ci ha creato. Avete visto? Ci ha creato, siamo opera sua, affinché compissimo queste opere, buone opere, che lui ha già preparato per noi. E come Bezalel, forse Dio ci ha dato anche delle abilità, capacità naturali, pratiche, che possiamo usare per fare queste buone opere che Dio ci ha dato da fare. Cosa possiamo imparare da questo versetto o da questi versetti? Secondo me dobbiamo cominciare a chiedere a Dio: ma Dio, quali sono queste buone opere che tu mi hai dato? E come posso usare i doni che tu hai dato a me, e solo a me? Come posso usare queste capacità per la tua gloria? Come posso camminare in queste opere buone che tu hai preparato? O forse ti puoi chiedere: come puoi usare le tue capacità a lavoro? Come puoi usare le tue capacità a casa o in chiesa o anche fuori la chiesa? Come puoi camminare in queste buone opere che il Signore ti ha preparato? Secondo me è molto importante che capiamo questa cosa, perché tante volte noi pensiamo solo che Dio vuole usare persone che hanno doni specifici, no? O che hanno capacità specifiche, o forse che Dio non vuole usarci al nostro lavoro, o che Dio forse non vuole usarci o essere glorificato in noi in cose pratiche o anche abilità pratiche. Però secondo me la Bibbia ci insegna che Dio vuole che noi glorifichiamo Dio in tutto. Infatti leggiamo adesso 1 Corinzi 10:31. Primo Corinzi 10, 31. Dice una cosa molto simile anche in Colossesi 3, però leggiamo questo versetto. Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Questo è lo scopo della nostra vita. Lo scopo della vita è glorificare Dio. E quindi dobbiamo usare i doni che il Signore ci ha dato per glorificare Lui, per la sua gloria. E secondo me questo versetto ha un impatto molto grande sul lavoro, specialmente su quello che forse chiamiamo lavoro secolare, no? Perché io lavoro per la Chiesa, ci sono altri che lavorano a tempo pieno per la Chiesa, però la maggior parte di questa Chiesa lavora fuori, no? E tante volte pensiamo che non possiamo glorificare Dio fuori la Chiesa, o che non possiamo glorificare Dio a lavoro. Però secondo me questo è sbagliato, non è vero. Perché la Bibbia dice, qualsiasi cosa facciate, fate per la gloria di Dio. Quindi, se lavoriamo, lavoriamo per la gloria di Dio. E secondo me ci sono migliaia di modi in cui puoi glorificare Dio a lavoro, a scuola, fuori la Chiesa, fuori casa, a casa. Ovviamente puoi condividere il Vangelo, puoi essere una testimonianza nel tuo luogo di lavoro, puoi utilizzare le tue abilità naturali che Dio ti ha dato, puoi fare buon lavoro, lasciare una buona testimonianza, eccetera. Adesso, sì, facevo due passi indietro, sempre pensando al lavoro. Martin Lutero, che era molto fondamentale nella riforma protestante circa 500 anni fa, lui ha scritto tanto riguardo il lavoro e ha detto una cosa molto bella. Pensando sempre del Padre Nostro, della riga che dice «Dacci oggi il nostro pane quotidiano». E lui dice che Dio risponde a questa preghiera. Allora, penso che noi tutti abbiamo mangiato oggi. Io infatti ho anche mangiato un po' di pane, quindi Dio è fedele. E sì, in un certo senso, con i soldi che ho ricevuto da lavoro, ho comprato il pane, così ho mangiato, eccetera, eccetera. Però Martin Lutero lo esamina da un punto di vista un po' diverso. E lui fa questa domanda: da dove viene il pane che noi mangiamo? E se ci pensiamo, se andiamo molto indietro, comincerebbe forse con i fornitori di semi, che forniscono al contadino il seme, poi lo seminano, cresce, quindi i contadini. Il contadino poi raccoglie il grano, lo vende, c'è chi macina il grano, arriva poi al panificio, poi viene forse spedito da qualche parte. Quindi Dio, in un certo senso, per rispondere a quella semplice preghiera, dacci oggi il nostro pane quotidiano, si usa di tantissime persone a rispondere a quella singola preghiera. Perché nel deserto, per 40 anni, Dio ha dato la manna all'Israele, vero? Quindi sappiamo che Dio può, se vuole, fare il pane così. Però non fa così. E infatti, se ci pensiamo, è molto interessante che Dio provvede il pane anche tramite lavori secolari. Ovviamente è sempre Dio che provvede, e ovviamente noi lavoriamo per avere i soldi per comprare il pane, però è molto interessante. E non dirò tanto di più riguardo questo, però vi sfido un po' a meditare sul vostro lavoro. Come puoi glorificare Dio al tuo lavoro? Come puoi usare i tuoi doni nel tuo luogo di lavoro o scuola o quello che è? Come puoi glorificare Dio in ogni cosa che fai? E come puoi avere quella prospettiva un po' più grande, come Lutero, no? Che vedeva che il Signore usa di tante cose per rispondere a preghiere, anche come contadini e panettieri. Bene, adesso vogliamo concludere. Andiamo all'ultima pagina della Bibbia, Apocalisse 22. La Bibbia finisce in modo molto simile a come comincia. All'inizio Dio crea i cieli e la terra, alla fine Dio crea dei nuovi cieli e una nuova terra, dove c'è un giardino come c'era all'inizio, dove c'è un fiume come c'era all'inizio, dove c'è l'albero della vita come c'era all'inizio, dove c'è la presenza di Dio assieme agli uomini come c'era all'inizio. E vediamo anche il lavoro come c'era all'inizio, ci sarà alla fine, almeno in un certo senso. Leggiamo Apocalisse 22, versetto 3. E non ci sarà più alcuna maledizione. In essa sarà il trono di Dio e dell'agnello, e i suoi servi lo serviranno. Non so cosa faremo in cielo, però dice chiaramente nella Bibbia che i suoi servi, che noi siamo i suoi servi, serviremo Dio, faremo qualcosa di nuovo. Non vogliamo stare qua e cercare ad inventare idee, no, però c'è scritto qua che serviremo Dio, faremo qualcosa nella nuova terra, la nuova Gerusalemme. E avrebbe anche senso, no? Nel primo paradiso, prima del peccato, c'era lavoro. E avrebbe senso che anche nell'ultimo paradiso, se possiamo dire, che ci sia anche il lavoro. Avete notato però qualcosa all'inizio del versetto? Sì, nessuna maledizione. Cosa ha portato il peccato? Ha portato quella maledizione sul lavoro. Fatica, spine, triboli, sudore. Ma cosa dice della nuova creazione? Non ci sarà più alcuna maledizione. Quindi non sappiamo quello che faremo in cielo. Non voglio inventare niente. Però serviremo Dio e non ci sarà più la maledizione del peccato. Amen. Potremo finalmente lavorare, servire Dio senza i limiti del peccato, godere il lavoro, non ci sarà quella fatica, troveremo soddisfazione nel lavoro e secondo me faremo quello che facciamo anche adesso, ed è cercare a glorificare Dio in ogni cosa che facciamo. Quello che facciamo adesso è quello che faremo per l'eternità, che ogni cosa che facciamo è per la gloria di Dio.